Di silenzio, grazie. Innanzitutto benvenuti a tutti i nostri ospiti del Dettori, del C8 e del resto Martini e i rispettivi insegnanti, forse ho dimenticato qualcuno ma non credo, e i rispettivi insegnanti e accompagnatori, vi ringrazio della vostra presenza e ringrazio soprattutto la presenza dell'attore Guido Cavalli che adesso vi illustrerà la sua personale esperienza, sia artistica che ovviamente di vita. Vi invito veramente a seguire con attenzione e soprattutto cercate di sollecitare, che ci sarà un dibattito, penso dovrete chiedere delle cose, presumibilmente a sollecitare proprio il dibattito, d'accordo, con tutto ciò che ritenete di dover chiedere. Questo è un momento importante per il semplice motivo che un'esperienza di vita ci insegna come un certo tipo di violenza possa arrivare proprio a limitare la libertà personale. Però oltre alla libertà personale non si può andare, che la libertà di pensiero vola molto più alto e va molto in alto. E questo, ecco perché vi chiedo di seguire con attenzione, perché la libertà di pensiero, soprattutto la libertà creativa nel portare avanti nel miglior modo possibile il proprio lavoro, va al di là anche di queste cose. Ovviamente la privazione di una certa forma di libertà personale crea della sofferenza. Si sente? Sì? Mi state seguendo? Si sente? Vabbè, d'accordo? Quindi adesso io darò la parola al responsabile dell'associazione che ha permesso questo incontro, Michele Pipia, dopodiché daremo la parola a Guido Cavalli. Quindi seguite con attenzione, mi raccomando, va bene? Grazie.
Secondo solo, perché siamo anche in diretta su unicaradio.it, quindi attendiamo che il regista ci dia il via libera per poter essere in diretta anche sul web. Potrete risentire questo incontro stasera alle ore 17, se non sbaglio, su unicaradio.it. Ancora qualche istante, così siamo pronti per... Io mi presento, sono Michele Pipia, sono responsabile dell'Associazione Universitaria Orizzonti Nuovi, è un'associazione che porta avanti già da 3 anni tutta una serie di iniziative culturali e non all'interno del bando dell'Università, anzi dell'ERSU di Cagliari. Ieri abbiamo avuto l'onore e la felicità di poter portare al Teatro Nanni-Loi lo spettacolo Nomi, Cognomi e Infami, di e con Giulio Cavalli. È stato uno spettacolo molto intenso, piaciuto molto al pubblico che ci ha seguito, di questo siamo molto contenti. Abbiamo voluto portare Giulio Cavalli perché attraverso la sua storia abbiamo voluto trasmettere un messaggio che ci auguriamo possa arrivare quest'oggi anche a voi e che possa arrivare nelle prossime settimane a tantissime altre persone, riguardo attraverso la storia di Giulio, di tante storie che ci sono in Italia. Giulio è un attore teatrale, un autore, scrittore, che per via della sua decisione di trattare certi argomenti, che sono gli argomenti della mafia, che non dobbiamo vedere soltanto come la mafia con la lupara, come ci viene descritta molto spesso dalla TV o dai giornali, ma esiste anche un altro tipo di mafia, che probabilmente è anche quella più pericolosa, che ancora qualcuno si ostina a non vedere e non vedere bene, che è quella che investe sulle società, che investe sul mattone, Cantone, che porta avanti tutta una serie di iniziative, di politiche che purtroppo vanno a rovinare la nostra società. E quindi appunto attraverso la storia di Giulio abbiamo voluto trasmettere questo messaggio. Io però, per conoscere meglio Giulio, gli chiedo di fare una sua piccola presentazione, in maniera tale che così poi possiamo iniziare con la presentazione anche di quello che è il libro, che è appunto Nomi, Cognomi, Fami, così come lo spettacolo. Giulio.
Grazie a tutti, buongiorno e benvenuti. Allora, sono sempre belli questi applausi preventivi, prima che uno parli, no, sulla fiducia, speriamo che Dio la mandi buona. Mi presento, ti chiedo un attimo se mi alzi, per favore Stefano, mi alzi un attimo, scusate, il mio tecnico teatrale, non vado mai in giro senza il mio tecnico, io anche in bagno, al ristorante, gli faccio sistemare le luci, ormai è fedelissimo. Grazie Stefano. Dunque, chi sono? Faccio una presentazione breve, anche perché, siccome io in realtà, guardate, in questa assemblea d'istituto, quando avevo la vostra età, io veramente mi annoiavo tantissimo, cioè ricordo di essermi addormentato, di aver pensato alle cose più diverse, quindi cerco di essere breve e conciso, così almeno facciamo in modo di far fruttare questo incontro. Io sono un attore teatrale, ecco, che è una professione abbastanza sfigata in Italia, nel senso che il 90% delle attrici fanno le attrici teatrali perché vogliono fare le veline, e il 90% degli attori, siccome erano troppo scarsi a giocare a calcio, finiscono poi nelle scuole di teatro. Io però fin da piccolo volevo fare l'attore teatrale, proprio sul serio, e, perché ho sempre amato il palcoscenico, ho sempre amato il contatto con il pubblico, quello vero, quello proprio faccia a faccia. E ho studiato da Arlecchino, quindi sapete l'Arlecchino, proprio la maschera. L'Arlecchino non è una maschera di carnevale, come si pensa. L'Arlecchino è stata una delle maschere più importanti di questa nazione. E tra l'altro è una maschera che abbiamo inventato noi italiani e l'abbiamo esportata in giro per il mondo. Gli Arlecchini in realtà sono dei cialtroni. Gli Arlecchini sono quelli che vanno in giro, parlano senza essere educati, anzi più maleducato è un Arlecchino meglio è. L'Arlecchino è quello che va nelle piazze e si mette a prendere in giro i potenti di turno, è quello che fa ridere la gente e mentre la gente ride si accorge di quanto il potere, quando cerca di essere prepotente al posto di governare, sia poco credibile. E mentre facevo l'Arlecchino, mentre studiavo, poi piano piano cominciavo il mio lavoro, io ho avuto molta fortuna, come sapete molto e come vivrete sulle vostre pelle, molto spesso quando uno sceglie di fare un lavoro sono gli incontri che determinano la vita di ognuno di noi. Io ho avuto la fortuna di fare degli incontri interessanti, dico, al di là dei mafiosi ho anche incontrato gente onesta e importante, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo Rossi, ho avuto la fortuna di lavorare con Dario Fo, ho avuto la fortuna quindi di girare teatri, quelli che sono considerati teatri importanti, diciamo, in giro per l'Italia, quindi dal Piccolo all'Augusteo di Napoli, eccetera. E a un certo punto, mentre facevo l'Arlecchino, dicevo, beh, ma perché dobbiamo far ridere dei re, dei prepotenti del 400, del 500, non dobbiamo far ridere invece dei prepotenti di oggi? Anche perché la risata è importante e continuerà a funzionare sempre, così come funziona ormai da centinaia di anni, perché la risata non è controllabile. Se ci pensate, nessuno può decidere di controllare la vostra risata. La risata è uno di quei moti che viene su senza nessun controllo, senza nessuna mediazione. E quando mi capitava di andare in giro e vedere le platee, i pubblici, le piazze ridere, in quel momento eravamo potentissimi. Mentre facciamo questo lavoro, a un certo punto abbiamo pensato che le persone che più di tutte vivono, se ci pensate, sul loro onore, sono gli uomini della mafia. Anche se, guardate, la mafia, detta mafia, non esiste. Esistono le mafie. Esiste Cosa Nostra, che è la mafia siciliana, esiste la Camorra, che è la mafia campana, i Casalesi sono un ramo della mafia campana, esiste l'Andrangheta, che è la mafia calabrese, dove siciliana, calabrese o campana non sta ad indicare che operano in Campania, ma che sono nate lì. Ma in realtà di Casalesi, ne abbiamo piena l'Italia e l'Europa, di uomini di Cosa Nostra allo stesso modo. E allora abbiamo detto, beh, ma perché non andiamo in giro a far ridere anche della mafia? E quindi è qui che è iniziato un po', diciamo, la seconda parte della mia carriera. Era il 2006, ora voi siete giovani, voi siete tutti maggiorenni voi, giusto? Ah, no, perché sapete, è pericolosissimo incontrare minorenni ultimamente in Italia, quindi no, questa non la capite, però l'hanno capita in pochi. E guardate, era il 2006, non so quindi se voi, qualcuno di voi ha ben presente cosa stava succedendo, era l'anno in cui in Italia tutti continuavano a menare il torrone, si può dire il torrone a scuola, su Totò Riina e Bernardo Provenzano, ve li ricordate? E tutti ci raccontavano che Totò Riina era un grande boss, ci dicevano che Bernardo Provenzano era il latitante più pericoloso d'Italia, e noi tutti alla sera appesi al divano a guardare il telegiornale e a credere che tutto il male del nostro paese dipendesse da questi due guappi. E allora abbiamo detto, ma perché non riprendiamo la lezione di Peppino Impastato? Guardate, Peppino Impastato e il film I Cento Passi sarebbe ora di vietarlo nelle scuole. Perché la lezione di Peppino Impastato, ve lo ricordate? Peppino Impastato è un ragazzo siciliano che faceva ridere Cinisi del proprio boss Gaetano Badalamenti chiamandolo Tano Seduto durante una trasmissione radiofonica Onda Pazza, e che è stato ammazzato proprio per questo. E anche per questo. E allora noi siamo un paese strano, guardate, siamo un paese in cui, ma questa non è una colpa vostra, è colpa della generazione come la mia, delle generazioni che vengono prima di voi, in cui cerchiamo di insegnarvi sempre a commemorare, ma in realtà la memoria non è un soprammobile, la memoria va esercitata. E quindi i cento passi, oltre che guardarlo, bisogna anche metterlo in pratica. E quindi gli esempi di questi uomini, se vogliamo tenerli vivi, bisogna continuare a praticarli. E allora se la memoria va esercitata, dico, andiamo in giro e proviamo a raccontare Totò Riina e Bernardo Provenzano. Guardate, nel 2006-2007 cominciavano a nascere i primi gruppi su Facebook, dei fan di Totò Riina. Vi hanno fatto credere, e qualcuno di voi sono convinto che lo crederà ancora, io sono molto buono e simpatico, se c'è una cosa che odio sono quelli che parlano sopra di me e si mettono in ultima fila per non farsi vedere. Siccome ho fatto anni in ultima fila, sono diventato bravissimo a stanarli. Totò Riina e Bernardo Provenzano, ve li ricordate, quindi vi facevano credere che erano dei grandi boss. Nel 2006 cominciamo a studiare Totò Riina. Totò Riina, guardate, vi do una brutta notizia, se per qualcuno di voi è un mito, Totò Riina è un nanerottolo, molto più basso di me tra l'altro, sgrammaticato, è quello che se non fosse andato in televisione, se non fosse famoso il suo nome grazie ad alcune trasmissioni televisive che andrebbero chiuse per favoreggiamento alla mafia, in realtà sarebbe l'imbecille del vostro condominio. Per vedere Totò Riina dico basta che andate su YouTube quando andate a casa e cercate, guardate i video dove lui viene interrogato. Totò Riina diventa tutto rosso a chiazze, come capita a voi quando non sapete rispondere o quando sapete che vi stanno interrogando su una cosa che non avete neanche idea di che cosa sia. E nel 2006 era l'anno invece in cui una trasmissione, un canale televisivo trasmetteva Totò Riina in prima serata, ve lo ricordate il capo dei capi? Non so se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna e la miseria di guardarlo. E nel capo dei capi Totò Riina invece era raccontato in modo completamente diverso. Totò Riina era un uomo, anche un bell'uomo, che cavalcava un cavallo bianco e addirittura sapeva usare il congiuntivo. In quei momenti noi eravamo giù, eravamo a Corleone, Partinico, e abbiamo cominciato a raccontare invece che Totò Riina è un imbecille. E che noi dobbiamo cominciare ad essere un paese che si rifiuta di farsi governare da degli imbecilli e soprattutto che si rifiuta di avere degli ignoranti al governo, che sia il governo criminale o il governo legale. E questo bisogna chiederlo perché dobbiamo cominciare ad educarci tutti alla bellezza. E allora che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in giro a raccontare quanto Totò Riina in realtà sia un vecchietto poco credibile. Ma siamo andati lì, siamo andati a Corleone, siamo andati a casa sua, c'era anche suo figlio, Salvuccio, gli è piaciuto tantissimo tutto quello che facevamo. E intanto era l'anno di Bernardo Provenzano. 2006 Bernardo Provenzano era il fantasma di Corleone, veniva chiamato. Anche su di lui è stato fatto un film, molto più onesto intellettualmente in realtà, del capo dei capi. Vi ricordate, Bernardo Provenzano dicevano che fosse il capo che decideva le sorti di tutto il paese. Praticamente volevano farci credere che la vostra vita, la vostra giornata fosse condizionato da questo genio del male rinchiuso chissà dove. Bene, mentre noi preparavamo questo lavoro teatrale, hanno arrestato Bernardo Provenzano. Io quel giorno ero giù a Palermo e insieme ad un amico giornalista siamo corsi per andare a vedere dove era Bernardo Provenzano. Dico, provate a pensarci, se Bernardo Provenzano, dicevamo, era così il capo dei capi, allora deve essere dove? Dentro una Batcaverna, deve avere migliaia di collaboratori, deve essere un uomo super attrezzato. E invece, non so se vi ricordate, Bernardo Provenzano è stato arrestato in una casupola, in una cascina piccola, tutta sgarruppata, che puzzava di merda, di capra. E guardate, Bernardo Provenzano dentro la sua casupola dove svolgeva la latitanza aveva dei pentolini tutti mezzo incrostati con dell'erba cotta e della ricotta, perché Provenzano deve tuttora anche in carcere mantenere una dieta molto ferrea perché ha la prostata. E quindi capite, già un boss, il capo dei capi, che gli brucia il pisellino mentre fa la pipì, dicevo, bah, forse è un po' poco credibile, andrebbe raccontato. E poi Bernardo Provenzano dentro questa sua casupola, dove, dico, tutti si aspettavano di trovare, che ne so, di trovare dei documenti dei servizi segreti, dei documenti di strategia politica, e invece all'interno della sua casupola avevano trovato della pasta senza glutine, avevano trovato dei biscotti senza zucchero, avevano trovato una collezione di coppole, che dico, cioè una collezione di coppole proprio, se l'aspettavano tutti, avevano trovato delle santine, dei santini di varie madonne che loro usano per puncicarsi. E poi avevano trovato, guardate, io nel libro riporto per intero il verbale di perquisizione, hanno trovato delle musicassette. Io non so se voi vi ricordate le musicassette, voi siete molto giovani, le musicassette sono, una volta al posto dell'iPod c'erano questi aggeggi che si rompevano sempre, di solito all'inizio delle gite di 5 giorni, proprio al primo minuto in cui si accendeva. Ecco, Provenzano ascoltava delle musicassette, tra le musicassette hanno trovato le musicassette del Padrino. Del Padrino, dico, ma come? Ma se ci pensate, ma come, negli Stati Uniti ad Hollywood fanno un film ispirandosi a lui e lui si ispira al film ispirato a lui. Se ci pensate è una masturbazione di ispirazione, dico, una cosa che non si è mai vista. E poi avevano trovato, guardate, ve lo giuro, ci sono i documenti ufficiali, delle cassette delle colonne sonore dei Puffi. Ma come? E allora abbiamo detto, andiamo in giro a raccontarla, proviamo a raccontarla questa mafia che messa a nudo fa ridere, capite? E quando andavamo a Corleone, ad Alcamo, a Gela, andavamo a casa loro, perché la forza del teatro, fortunatamente, su questo nessuna televisione riuscirà mai a batterci, è che andiamo lì, in mezzo alla gente, e quindi siamo noi, c'è una faccia, c'è un viso, c'è un palcoscenico e c'è la gente, ci si guarda negli occhi, quindi non si può mentire, il pubblico sa bene se la persona che sta parlando è una persona intellettualmente onesta e sincera, si vede, si tocca con mano. E siamo andati in giro a raccontarlo. Da lì è iniziato un altro lavoro, perché in Italia siamo in un momento non felice dal punto di vista della criminalità organizzata, anche se ci stiamo salvando man mano che passa, perché guardate, il fatto che la mafia, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta minaccino uno scrittore come Roberto o minaccino un attore non è una notizia bella o interessante da giornale o da Grande Fratello. Rendetevi conto che è una notizia terribile, perché vuol dire che in realtà tutti voi siete sotto minaccia. Semplicemente dovete avere la fortuna di non incrociarla, questa minaccia. E allora è successo alla fine che loro ci hanno tenuto a farci sapere che il nostro lavoro non funzionava. A quel punto nella vita succede che uno o decide di battersi in ritirata e decide di avere paura, oppure decide che quella che in realtà doveva essere uno spettacolo diventa un obiettivo un po' più alto, diventa una ragione di vita. Ecco, un arlecchino che scappa non si è mai visto. Sapete, gli arlecchini nel 500 piuttosto si facevano decapitare, ma continuavano a far ridere comunque sempre il popolo. E tra l'altro gli arlecchini, a differenza di molti altri cantastorie, non si vendevano mai al re per essere tranquilli e preferivano fare la fame e continuare invece a giocare contro il re. E allora abbiamo deciso di continuare, anche perché abbiamo detto andiamo in giro per l'Italia, per le piazze, a chiedere alla gente di ridere, non avere paura, e che cosa facciamo? Possiamo tradire tutta questa gente che ci segue? Perché insieme alle mafie in Italia esiste un popolo meraviglioso di antimafia. E guardate, il popolo dell'antimafia non è nel magistrato famoso, nell'attore conosciuto, nello scrittore conosciuto. Il popolo dell'antimafia è in ragazzi come voi, che in zone molto più difficili delle vostre città, a un certo punto devono decidere, e non hanno tanto tempo per farlo, lo devono decidere di solito in un minuto, se andare a lavorare per lo Stato, quello legale, o se andare a lavorare per la mafia. E guardate che andare a lavorare per la mafia, purtroppo oggi in Italia, è un lavoro che fa guadagnare molto di più, che è molto più veloce e che dà molta più protezione e che dà molta più sicurezza. Ecco, ogni giorno in questo paese, che è un paese meraviglioso proprio per questo, ci sono ragazzi della vostra età che decidono invece di andare a fare il lavoro più difficile, quello che sta dentro le regole. E allora mi hanno detto non possiamo mica tradirle tutte queste persone che continuano a credere ed appoggiarci. Gente di 18 anni, 19 anni, guardate, come i ragazzi di Addio Pizzo. Non avete mai sentito parlare di Addio Pizzo? Guardate, Addio Pizzo, l'associazione che ogni tanto si vede anche nei TG nazionali, non è un'associazione di magistrati, di soloni, di professoroni che si sono seduti e hanno detto adesso costruiamo l'ennesima teoria contro la mafia, sapete quelle cose che ci fanno venire l'orchite dopo due minuti che l'ascoltiamo. Sono dei ragazzi di 18 anni che hanno deciso di aprire un pub, quindi come voi, in cinque hanno deciso di aprire un pub. E mentre erano lì a fare i conti delle cose da comprare, i bicchieri per le medie, la spina per spillare la birra, il fornelletto per cucinare i panini, dentro il preventivo, e questo succede in molte parti d'Italia, guardate mica solo in Sicilia, hanno messo una voce in cui c'erano i soldi per il pizzo. Cioè ci sono regioni, ci sono città, nel vostro paese, in cui dei ragazzi di 18 anni sanno già che qualcuno busserà alla loro porta per venire a chiedere i 500 euro e mettersi a posto. Questi quattro ragazzi semplicemente hanno deciso che era una cosa inaccettabile, perché è inaccettabile essere arrivati culturalmente a pensare che abbiamo sempre bisogno di un favore per riuscire a fare quello che vorremmo fare. Guardate, in un paese normale, al massimo qualcuno spera di avere un po' di fortuna, non spera di fare un incontro fortunato con qualcuno che gli dia una spinta. Questa è una malattia culturale di cui noi dobbiamo svestirci subito, perché questa forma che sta dentro la testa è il concime migliore per le mafie, che si infilano proprio nell'aspettare i piaceri. Noi, voi anzi, soprattutto la vostra generazione, deve cominciare a rivendicare i propri diritti. E guardate, il proprio diritto è qualcosa che deve essere dato. Se succede che un vostro diritto diventa un privilegio e dovete chiedere a qualcuno, lì in quel momento c'è mafia. Magari non c'è un boss, magari non c'è un fucile, anzi magari c'è piuttosto un funzionario del comune, un politico della provincia o della regione, ma quella è mafia, identica, non ha l'odore delle pallottole, ma la stessa identica mafia. Giovanni Falcone, che guardate, Giovanni Falcone era una persona molto divertente, anche se pochi lo raccontano, era una persona che entrava nelle scuole in situazioni come questa e riusciva a tenere per ore e ore dei ragazzi incollati alla sedia. E Giovanni Falcone diceva che la politica, la mafia senza politica non esiste, e di questo noi dobbiamo rendercene subito conto, ma senza stare qui a discutere quale parte politica è più mafiosa dell'altra, perché non è questo che ci interessa, anche perché guardate, la mafia corrompe sempre chi governa. Io vengo dalla Lombardia. La Lombardia è ovviamente da anni, lo sapete, in mano a una certa parte politica, ma gli altri, quelli che sono in minoranza, quando hanno avuto l'occasione, si sono sempre fatti corrompere anche loro. Quindi noi dobbiamo pretendere che cambi il modo. E allora, ad un certo punto siamo andati in giro a fare i nomi e i cognomi, perché è un'altra cosa di cui siamo poco abituati. Raccontiamo sempre le vicende, le ricordiamo, ricordiamo ad esempio i martiri di questa nazione e poi non sappiamo invece chi sono i killer. E i killer vanno ricordati. Vanno ricordati perché non dobbiamo concedergli l'oblio. Non devono essere dimenticati, devono essere condannati nella memoria. E poi dobbiamo ricordarci che quello che oggi ci sembra così strano o così pruriginoso, vedi l'attore sotto scorta, vedi lo scrittore sotto scorta, è una cosa che si è ripetuta in questo paese. Guardate, Pippo Fava era un commediografo e a Pippo Fava, e nessuno l'ha ricordato, e pochissimi oggi purtroppo, ancora troppo pochi lo ricordano, è stato ammazzato. Don Peppe Diana era un prete. In un paese normale, quelli che vengono ammazzati sono quelli che al massimo vanno al fronte, no? A prendersi le pallottole. I preti in paesi normali non vengono mica ammazzati. Don Peppe Diana è stato ammazzato. Padre Puglisi è stato ammazzato. E allora avere memoria vuol dire essere pronti a fare in modo che non si ripeta. E poi che cosa abbiamo fatto? Tutto quello che a me è successo a Lodi. Io vengo da Lodi, non so se conoscete Lodi. Lodi è famosa per la Banca Popolare di Lodi. È l'unica cosa che ci ha reso famosi in giro per l'Italia. Gian Piero Fiorani, non so se ve lo ricordate. A Lodi, come molto spesso succede, come tra l'altro io mi permetto di dire succede anche in Sardegna, perché è una situazione che ho vissuto in questa settimana, in cui si pensa sempre che la mafia sia una cosa di altri. Tra l'altro io sono andato in scena a Tortolì, dico, tra Tortolì, nella zona di Tortolì, mi sembra che non ci sia molta differenza tra morti ammazzati o tra condanne al 41 bis rispetto ai posti più pelosi della Calabria. E guardate, lì dove la gente dice no, qui la mafia non c'è, di solito è dove la mafia sta facendo gli affari migliori, perché ha intorno l'indifferenza, che è la sua alleata perfetta per continuare a fare affari. A Lodi la situazione era uguale, diciamo ma no, la mafia da noi, ma non esiste, è una cosa del sud, anzi dicevano vabbè ma Cavalli l'hanno minacciato, è andato a Corleone a rompere i coglioni a Riina e lui l'ha minacciato, a Lodi, Riina, cosa ha fatto? Dico, ha mandato su i suoi picciotti a mandarmi le pallottole in treno da Corleone a Lodi? E guardate, l'articolo 416 bis... Ogni tanto il codice penale, la nostra Costituzione, sa essere anche molto poetico. L'articolo 416 bis e l'articolo 416, che è quello di organizzazione di associazione a delinquere, è un articolo che dice tre o più persone si mettono d'accordo per arricchirsi creando dei danni alla comunità. Quindi il 416 e il 416 bis sono un reato di egoismo. E allora se tre o più persone si mettono d'accordo per arricchirsi ai danni della comunità, mi chiedo perché Fiorani e gli altri 4-5 guappi che insieme a lui hanno arricchito una banca, anzi hanno arricchito se stessi ai danni della comunità lodigiana, non debba avere le stesse stimmate di Totò Riina. Mi chiedo perché se c'è un cantiere in un'isola italiana per un grande evento internazionale che non viene fatto, che arricchisce qualche architetto o che arricchisce qualche signorotto vicino ai potenti, mi chiedo che cosa cambi se non è uno stesso reato. E quindi cercare di scollarsi il più possibile dalla mafia, quella che so che poi è quella che piace di più perché funziona nei libri. Quando mi sono arrivate le minacce a Lodi, e allora che cosa fate? Guardate, quando venite minacciati, quando avete paura, o scappate oppure dovete studiare e imparare il più velocemente possibile quello che vi sta intorno, perché il modo migliore per non avere paura è conoscere quello che sta succedendo. E abbiamo scoperto come poi, adesso senza stare qui ad annoiarvi, in Lombardia, ma in Lombardia non in generale, guardate, in Lombardia vicino a noi, cioè noi andavamo in giro ad esempio a raccontare della famiglia Rinzivillo ed Emanuello, due famiglie gelesi, e abbiamo scoperto che i Rinzivillo vendevano della carne marcia, quindi marcia significa che noi a Lodi abbiamo mangiato carne non buona perché l'hanno deciso un boss di Gela, nei supermercati lodigiani. Rinzivillo ha un guardaspalle che si chiama Palermo, la famiglia Palermo, che è a 200 metri dal teatro dove io lavoro tutti i giorni. È praticamente il mio vicino di casa. E allora riuscire a scardinare questa idea della mafia, raccontarvi che, non so, il vostro spinello del sabato sera arricchisce la mafia. È inutile che non vi sentiate colpevoli. E di questa cosa dovete farvene carico. La borsa che comprate taroccata di Prada arricchisce l'andrangheta calabrese. Guardate che gli extracomunitari che ve la vendono sono semplicemente dei servi a disposizione delle stesse organizzazioni criminali. Quindi piangete un po' meno per Gomorra e provate, diciamo, proviamo tutti a cercare di recuperare un po' di schiena dritta nella quotidianità. Cerchiamo di non fare le assemblee d'istituto su Rosarno e pensare che dappertutto, anche qui in Sardegna, Rosarno c'è tutte le mattine con dei camion che raccolgono la gente, magari non vanno a prendere le arance e i pomodori, ma vanno nei cantieri, oppure vanno nei campi, ma è identico. C'è una persona, e poi chiudo, c'è una persona che mi ha sempre colpito, lei si chiama Rita Atria. Rita Atria è una ragazzina di 17 anni, è stata una testimone di giustizia. Testimone di giustizia non sono i pentiti come spesso si crede, sono quelli che hanno visto dei delitti e hanno deciso di denunciarli. Testimoni di giustizia sono Peppino Impastato, sarebbe un testimone di giustizia oggi. Rita Atria ha denunciato il proprio padre e il proprio fratello, quindi pensate anche a che cosa vuol dire. È stata adottata, diciamo, anche affettivamente da Paolo Borsellino, è stata mandata in una località segreta a Roma. A un certo punto Paolo Borsellino muore in via D'Amelio il 19 luglio e Rita Atria si suicida. Al suo funerale non c'è andata. È andata al cimitero una settimana dopo, con una mazza, ha distrutto la tomba di sua figlia, perché ha detto che non era degna, perché aveva parlato troppo. E come sapete, nelle famiglie di mafia bisogna imparare ad essere omertosi, a stare zitti, a non raccontare. Rita Atria, a 17 anni, dico, guardate, a 17 anni, sul suo diario scriveva: per sconfiggere la mafia bisogna innanzitutto sconfiggere la mafia che è dentro di noi, poi nella nostra famiglia, poi quella del nostro quartiere, solo dopo cominciare a preoccuparsi della mafia degli altri.
Nel dire queste cose, nei tuoi spettacoli sono iniziate ad arrivare le minacce. In che maniera te le hanno manifestate? Perché mi è capitato di sentirti in un'altra occasione e qualcuno anche un po' curiosa, insomma, un po' inusuale.
Sì, io odio parlare delle minacce perché si rischia altrimenti, no, di diventare straordinari. E invece in realtà io credo che questa battaglia abbia bisogno di meno attori civili, di meno scrittori civili, abbia bisogno di alunni civili, di mamme civili, di insegnanti civili, di bidelle civili, di tranvieri civili. E allora solo così riusciamo ad accerchiarle. Però è vero che alla fine le minacce sono una parte importante della mia storia, perché dico altrimenti probabilmente avrei avuto una vita più normale, altrimenti i miei figli non dovrebbero subire quello che subiscono. Poi la mia fortuna anche, è che io ho una famiglia, quindi con una famiglia diventa tutto molto più difficile. Ma guardate, lo scopo della mafia, perché poi i mafiosi minacciano in modi diversi, lo sapete. Io me ne ricordo uno, ad esempio, vi racconto solo questo, uno dei primi, quindi di quelli meno, diciamo, pericolosi. Un giorno andavo in teatro una mattina e da lontano, sulla parete del teatro, vedo un disegno strano, grosso, cioè mi sembrava sinceramente un pisello enorme sulla parete del teatro. Tant'è che ho detto, vabbè, si sarà sparsa la voce che sono una prestante. E mentre mi avvicinavo, invece, ho scoperto che era una bara, sapete, proprio una bara disegnata, una bara con sotto il mio nome e il mio cognome. Anche qui sono dei ritorni, guardate, una bara disegnata fuori casa l'ha avuta Dario Fo negli anni 70, due giorni prima in televisione aveva pronunciato per la prima volta in Italia la parola mafia. Ed è sempre triste forse che siano gli attori a farlo, nei paesi normali gli attori fanno gli attori, anche i magistrati non dovrebbero andare in giro a difendersi parlando nelle scuole e dovrebbero solo dedicarsi alle indagini. E mi ricordo che quel giorno avevo chiamato un ispettore della Digos che già mi stava seguendo, noi avevamo già avuto un po' di problemi in giro, e avevo detto: guarda, un ragazzino mi ha disegnato una bara fuori dal teatro. E lui mi aveva risposto: i ragazzini non disegnano bare, arriviamo. Questa era stata la risposta. Ma la minaccia, guardate, anche qui, al di là degli aspetti più o meno interessanti o pruriginosi, le mafie tendono, Cosa Nostra lo dice benissimo anche nelle intercettazioni, a mascariare il nemico. Mascariare significa a isolarlo, a delegittimarlo. Quando arriva una minaccia e quando la notizia esce sui giornali, sulle televisioni, la prima cosa che succede, insieme a un pezzo di gente che ti dà solidarietà, comincia ad insinuarsi il dubbio. E anche questa è una cosa che si ripete: il dubbio che se la sia fatta da solo, il dubbio che se la sia cercata, il dubbio che sia tutto ingigantito, il dubbio che lo faccia per farsi pubblicità. E anche a questo dobbiamo ribellarci. Guardate, Pippo Fava è morto, l'hanno ammazzato con una pistola apposta. La mafia catanese si era procurata una pistola che di solito venivano usate per gli omicidi passionali, cioè per gli omicidi di corna, per far credere che alla fine fosse una questione di corna. Don Peppe Diana, a me è successo, mentre andavo a Casal di Principe a fare uno spettacolo dentro la casa confiscata a Schiavone, potete immaginare che divertimento che è stato, c'erano più forze dell'ordine che civili a vedere lo spettacolo, e mentre ero in macchina un uomo della scorta mi dice: ma lei lo sa, dottore, che Don Peppe Diana l'hanno ammazzato, però aveva le armi nascoste dentro la chiesa. Capito? Questo è il gioco del pane, quello che tra l'altro Roberto ha raccontato molto bene lunedì, è questo gioco che si ripete. Tant'è che io in realtà, guardate, io non ce l'ho con chi mi vedrebbe volentieri morto, anche perché più o meno sappiamo chi sono gli Emanuele, Rinzivillo da Gela, sono le famiglie Barbaro, Papalia e Piero Malli su in Lombardia, sono, diciamo che siamo riusciti ad inimicarceli un po' tutti, ci manca qualcuno della Sacra Corona Unita, adesso vediamo di rompere, di scassare la minchia anche a loro. E io in realtà la cosa che ho subito più grave, e questa è una cosa di anche questa che io spero che impariamo quanto prima, è stata la città in cui abito, la città in cui ci sono i miei figli. È stato il credere che comunque è una cosa che non ci tocchi. E allora mi sono ritrovato ad avere, guardate, io per ragioni di sicurezza, ovviamente io viaggio sempre con la scorta, e quindi i miei figli, io ho due bambini di cui molto piccoli, in realtà non sono mai saliti in auto con il padre. Una volta ero a 2500 metri, adesso mi costituisco, lo dico, tanto mi faranno relazione. C'eravamo io, la mia famiglia e due cervi, sono salito in macchina per spostarla, mio figlio era disperato, perché è convinto che io non sappia guidare, capite? Quindi e mi ha chiesto di scendere. Succede però ovviamente che un padre cerca di fare il padre, quindi succede ogni tanto che arrivo quando loro vanno all'asilo per accompagnarli o per andarli a prendere. I genitori dei bambini che frequentano l'asilo dei miei figli hanno scritto una lettera in cui ci hanno chiesto di non presentarci più con i carabinieri per evitare che succeda qualcosa ai loro bambini. Questo è la reazione di una città. E guardate, mica Corleone, a Lodi. Del resto, se voi qui avete un procuratore come Fiordalisi, che mi raccontano abbastanza in solitudine, vuol dire, guardate, che la dinamica è la stessa, no? Cioè la solidarietà non si esercita guardando un film o comprando un libro. La solidarietà si esercita facendosene carico. Per dirla in modi spicci, e spero di non essere troppo violento, se oggi io o tanti altri ci ritroviamo sotto scorta, è colpa vostra. È perché siamo diventati così individuabili e straordinari e rari, perché se tutti invece facessero normalmente il proprio lavoro, sicuramente le mafie non potrebbero mettersi a minacciare tutti. Io sono molto arrabbiato, io sono incazzato con gli attori italiani, con questi attori del teatro civile che riescono sempre a raccontare di funerali che hanno almeno 70 anni e che hanno fatto in modo che io sia così particolare. Io sono incazzato con i giornalisti che decidono sempre di scrivere un cognome in meno. Guardate, ogni tanto mi capita, non so qui, però ogni tanto mi capita di vedere questi articoli di persone condannate, attenzione, in cui ci sono le iniziali. Che dico, sono anche degli articoli, io penso fra 2000 anni arriveranno degli extraterrestri e diranno: ma come cazzo scrivevano questi qui? MV, mentre usciva da casa di PG, ha incontrato CS e sono andati tutti a casa di LP. Ma dico, ma perché non dobbiamo fare i nomi e i cognomi? Ma perché soprattutto non dobbiamo rivendicare il diritto di giudicare? Guardate, Paolo Borsellino diceva che bisogna smetterla, dico, lo diceva 20 anni fa ormai quasi, che bisogna smetterla di pensare che una persona è colpevole solo quando condannata. Ci sono dei motivi di opportunità e l'opportunità è un valore. L'opportunità è quella cosa che ci dice che non è il caso che un consigliere, un deputato, un senatore, un parlamentare, un sindaco decida, che ne so, di costruire in una certa area perché sa che così fa un piacere a qualcuno. Non è un caso che chi costruisce case, anche in Sardegna tra l'altro, perché ci sono dei casi anche qui, compri, che ne so, il calcestruzzo o il cemento dalla famiglia, sempre dalla solita famiglia, anche se costa un po' di più perché così non gli vanno a fuoco le ruspe, o così sa che sicuramente si compra una protezione. E allora le minacce servono proprio per quello, no? Servono per fare in modo che invece tu ti senta il più isolato possibile. E allora a questo punto, per questo, poi alla fine bisogna, ognuno reagisce a suo modo. Noi abbiamo reagito, io dico noi perché in realtà le minacce sono arrivate a me, però in una compagnia teatrale ci sono dei tecnici, ci sono ovviamente altre persone che lavorano con me nella mia attività politica, o altre persone che lavorano con me, che rischiano di più. Poi dico, il mio tecnico mi assomiglia anche tanto, quindi se esce di notte, alle 2 di notte dal teatro, io non vorrei essere in lui. Quindi, quindi siamo un gruppo di persone che lavora anche dietro di me. La questione principale però delle minacce, guardate, anche su questo secondo me è importante, è che le minacce non vanno raccontate semplicemente perché così non rischiano, grazie caro, non devono diventare la notizia. Le minacce sono l'effetto di qualcosa che bisogna raccontare, e allora bisogna raccontare le cause. E guardate, in Italia ci sono, io ho dedicato il libro infatti a queste persone, ci sono quasi 700 persone sotto scorta. Voi pensate che ce ne siano 2, 3, 4, 5. 700 persone in tutta Italia. Persone in realtà molto semplici, che magari io ho conosciuto questa storia che mi ha colpito. Un panettiere a Palermo si è rifiutato di pagare il pizzo e alle 3 del mattino va con i carabinieri a impastare il pane. E allora forse sarebbe il caso che chi per professione, per lavoro, eccetera, ha la fortuna di fare luce, faccia luce su queste persone, che invece rimangono sempre molto spesso in ombra. E attenzione anche a non cadere nell'errore di credere, un fazzoletto, c'è un medico in sala? Questa frase ho sempre sognato di dirla. Di credere che una persona scortata sia più credibile di altre. Guardate, non fate questo errore. La scorta non c'entra niente, la scorta è lo Stato che cerca di garantire a una persona di poter continuare a fare il proprio lavoro. Non cadete in questo errore paratelevisivo. Guardate, le persone più scortate d'Italia, la persona più scortata d'Italia è Magdi Allam, dico. Quindi è ovvio che non è direttamente proporzionale la credibilità alla scorta. Basta.
La situazione invece adesso in Lombardia, perché si è spostata un bel po', perché dove ci sono interessi la mafia si sposta, anche se dovesse, si è spostata in Germania, si è spostata negli Stati Uniti negli anni passati. Expo 2015, qual è la situazione? Perché tu ne parli anche nel libro, però ancora troppo poco se ne sa attraverso i giornali e la situazione sembra abbastanza critica.
Le mafie hanno un problema che è il problema contrario vostro, dei vostri genitori, della gente normale. Le mafie hanno troppi soldi, proprio fisicamente. Cioè non sanno dove metterli. Sono troppi per nasconderli dentro i comodini, sono troppi per metterli in un conto corrente senza che si notino. E allora... grazie caro. Sta diventando una gag bellissima questa. E allora, i soldi, guardate, c'è solo un modo per nascondere i soldi. Nasconderli in mezzo a tanti altri soldi. È il motivo per cui le mafie si spostano sui grossi appalti. È il motivo per cui le mafie vengono nelle regioni ricche, quindi in Lombardia, in Piemonte. Oggi la Lombardia, e ad esempio nel caso di Expo, è un piatto ricchissimo. Oggi le mafie lavorano soprattutto nell'edilizia, però su questo non voglio annoiarvi, ve la faccio breve. Lavorano nell'edilizia semplicemente perché sapete che quando c'è un cantiere viene dato un appalto, poi vengono dati centinaia di subappalti che a loro volta vengono subappaltati, insomma si crea una rete di giri di denaro in cui è molto difficile scoprire poi alla fine chi effettivamente sta lavorando. C'è una cosa però bella di Expo, questa ve la racconto. Io tra le tante sfortune che ho, anche quella di essere un consigliere regionale in Lombardia, consigliere regionale che siede al banco vicino a uomini molto vicini alla mafia, dei nostri assessori come Alessandro Colucci, come Maullu, sono persone che l'Andrangheta ha spostato, che sono stati eletti con dei voti dell'Andrangheta. Attenzione, il che non vuol dire che siano condannati, però il fatto che ci siano uomini delle mafie che dichiarano di averli aiutati nelle elezioni è un dato provato, certo, e qui si rientra nel discorso di prima dell'opportunità. Noi in Consiglio regionale discutevamo di questo Expo, cioè discutevamo, in realtà cercavamo di capire di questo Expo, ma in realtà Expo non era mai entrato dentro le aule. Sapete, il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale, il Parlamento sono i luoghi della democrazia. Anzi, imparate quanto prima ad essere curiosi, perché guardate che più li lasciate soli dentro questi consigli e più questi cercheranno anche loro di diventare... Di sclerotizzarsi, di diventare un grumo e di curare magari degli interessi propri piuttosto che gli interessi della comunità. Insomma, Expo a Milano non si sapeva nemmeno dove si faceva, anche perché possiamo anche dircelo, io vorrei trovare qualcuno che sa che cos'è Expo, perché non l'ha capito nessuno, perché dicono è la fiera internazionale, che cosa fanno? Vengono giù con le bancarelle, diciamo, i mercatini di Natale più grossi del mondo in giro per Milano. Non si sa ancora perché in realtà non sapevano, oggi l'hanno risolta, non sapevano dove fossero i terreni. Attenzione, i terreni vuol dire, è come se uscite da scuola, trovate un manifesto enorme che dice tra poco in arrivo il nuovo aeroporto di Cagliari. E voi dite, che bello, ma e dove lo fanno? Boh, non si sa, stiamo cercando il posto. È una cosa del genere. Hanno arrestato un mafioso, famiglia Valle, lui si chiama Francesco Valle, per gli amici detto Ciccio, e l'hanno arrestato mentre la politica, mentre la gente normale non sapeva dove si faceva Expo. Valle è fenomenale. Valle aveva sotto il suo ristorante un bunker in cui pestava sangue, un bar che non pagavano i propri debiti. Lui era specializzato nell'usura. Ciccio Valle, tra l'altro, era proprio il boss come te lo aspetti, quindi anche lui sgrammaticato, con due figli, come molto spesso oggi succede, in realtà che studiavano, quindi laureati. Tra l'altro le foto dei due figli, se vi capita guardatele su internet, sono bellissime, perché cioè, arrestano lei e lei ha questa la figlia che ha questa faccia così scura. E il figlio invece, nella foto segnaletica dell'arresto, ha questa faccia di uno che è in ritardo, che deve fare qualcosa, del tipo sbrigatevi che ho un appuntamento stasera. Valle, in un'intercettazione telefonica, dice: mi sono fatto dare l'autorizzazione dall'assessore di Cisliano per costruire un albergo. Dall'altra parte del telefono l'altro mafioso gli risponde: beh, ma un albergo a Cisliano, perché? Sì, sì. perché lì dove ci hanno dato i permessi sono 300 metri dall'Expo. Allora capite, se la mafia sa molto di più, è molto più avanti della politica su un progetto come Expo, vuol dire che c'è qualcosa che funziona. Batteria, comunque, vi dico, sì. Batteria. Vuol dire che ci sono gli uomini potenti della politica che si siedono probabilmente con le cose a decidere dove la manifestazione. E quindi oggi Expo diventa una cosa pericolosa, ma attenzione anche qui a non cadere nello stesso errore, perché mentre tutti parlano di Expo in giro per l'Italia ci sono cantieri che valgono la stessa cifra. In Lombardia c'è il cantiere ad esempio della Pedemontana, che è una grossa autostrada, che vale tanto quanto Expo. In realtà la criminalità organizzata si inserisce oggi lì dove c'è cemento. Non so se vi siete mai chiesti, non so se qui in Sardegna succede, quindi non vorrei, però in giro per l'Italia succede spessissimo, costruiscono case che non vengono vendute, aprono ristoranti che non hanno clienti. Ci sono panettieri che girano con le Ferrari. Dico, sapete quanto pane bisogna vendere per riuscire ad acquistarsi una Ferrari? Dovrebbero tutte le mattine esserci dei tir che escono trasportando il pane. Ecco, quindi in realtà il cemento o comunque il riciclaggio in attività più o meno commerciali oggi è in Lombardia il piatto ricco. I padroni, perché poi facciamo anche i nomi e cognomi, così li segnate, ve li ricordate, se li incontrate in giro me li salutate, sono la cosca Barbaro e Papalia, che sono la cosca che sta gestendo il tutto, la cosca Piero Malli, la cosca dei Bellocco, tutti uomini di 'Ndrangheta. Oggi l'Ndrangheta in Italia è molto più potente di Cosa Nostra e Camorra. Cosa Nostra e Camorra al massimo si mettono a fare le cameriere per l'Ndrangheta. L'Ndrangheta è diventata potente perché mentre quell'imbecille di Totò Riina preparava l'attentatuni di Via D'Amelio e contro Giovanni Falcone, l'Ndrangheta invece stava trattando con i cartelli della droga, gli stessi cartelli della droga che oggi, mi sembra, leggendo i vostri quotidiani, siano anche passati di qui. E guardate, i nomi che leggete oggi non sono i nomi di quattro picciotti così bavosi. Dentro si parla della famiglia Nirta. La famiglia Nirta è quella che a Duisburg ha fatto, vi la ricordate, quella strage enorme. E allora forse sarebbe meglio guardare un po' meno speciali su Duisburg e provare ad andare a studiare chi sono gli Strangio, chi sono i Nirta e perché no, e provare a vedere se hanno anche tentacoli vicino a casa vostra. Questo è il modo migliore, credo, per me, di continuare a fare una buona antimafia.
Io volevo chiedere se dal pubblico ci sono delle domande. Ovviamente non siate timidi, perché ci farebbe piacere sentire anche la vostra opinione, le vostre curiosità, se avete qualcosa da approfondire. Chi vuole fare la prima domanda e rompere il ghiaccio? Eccolo lì. Prego. Mi avvicino eventualmente anche col microfono in modo tale da poterla sentire tutti.
A me ha molto incuriosito quando lei ha parlato dell'edilizia. Mi ha molto incuriosito quando hai parlato dell'edilizia sarda. Hai detto che è possibile. Quando hai parlato dell'edilizia sarda, hai detto che, almeno per quel che ho capito, anche in Sardegna, scusa, che non eravamo neanche noi tanto immuni da comunque quelle minacce quando i fornitori, quando le persone che appunto si ritrovano a costruire preferiscono, diciamo, comprare i materiali più da altre persone che da altre per evitarsi guai. Ecco, siccome io non sono ignorante sul campo, volevo chiederti se proprio c'è un'organizzazione simile, almeno per quel che ne so io, alla mafia, famiglie, o se sono più persone che si mettono insieme, che non sono appartenenti allo stesso ramo familiare. Come è organizzata la cosa?
Non c'è. Facciamo la seconda domanda e poi torno lì con il microfono. C'è un'altra ragazza che vuole fare la domanda? No. Qualcun altro che vuole fare la domanda? Così poi ne approfittiamo per far rispondere Giulio. Non vedo nessuno per il momento, quindi riporto il microfono a Giulio. Nel frattempo, se volete prepararvi con altre domande, tranquillamente, usiamo sempre questo.
Guarda, sulla questione dell'edilizia in Sardegna, beh, voi avete avuto qui la vicenda della Maddalena. La vicenda della Maddalena è una vicenda su cui sono aperte delle inchieste. Poi in realtà io mi piace molto poco parlare delle inchieste aperte, perché ho molta stima e molto rispetto del lavoro della magistratura. Sulla questione invece dell'organizzazione, dunque, capita molto spesso, questo è un discorso in generale, che vengono arrestate delle persone che siano, diciamo, dei piccoli, una sorta di una piccola banda di criminali, no? Slegata da tutto il resto. Ora, la mafia, le mafie, e le mafie hanno il controllo nazionale, questo lo dice la relazione della Commissione parlamentare antimafia. Io anzi, guarda, vi invito, se qualcuno di voi è un po' curioso, a leggere le relazioni della Commissione parlamentare, che sono gratuite, cioè le trovate su internet, ma anche a leggere ogni tanto le sentenze. Guardate, le sentenze, se voi le guardate, di solito sono 8.000 pagine, no? Che uno dice, boh. Però ci sono 100, 200 le pagine che sono interessanti. Anche perché così evitate di cadere nel giochetto che qualcuno ve le racconti. E poi non si capisce mai bene, non si capisce se i senatori sono prescritti, e se sono prescritti perché sono stati mafiosi o perché sono stati assolti. Invece leggere le sentenze chiarisce bene questi aspetti. La mafia non fa nient'altro che il lavoro dello Stato, gestisce gli appalti pubblici, o comunque si infila negli appalti pubblici, gestisce l'economia, gestisce molto spesso i servizi pubblici. Quindi, se in qualsiasi angolo d'Italia, e io credo, e mi prendo anche la responsabilità, anche in Sardegna, un gruppo di persone o una sola persona si inserisce all'interno di questi settori, è perché sicuramente qualcuno gli ha dato un permesso. E sulla presenza poi delle famiglie, beh, questo, sai, anche qui bisogna cercare di uscire. Noi in Italia abbiamo sempre bisogno di un boss, no? Per essere interessati, e quindi abbiamo sempre bisogno di sapere chi è il grande capo, ma soprattutto l'andrangheta. L'andrangheta si fa fatica molto a raccontarla in Italia, si fa fatica a raccontarla anche ai ragazzi, perché la differenza tra andrangheta e Cosa Nostra è che ha un'organizzazione orizzontale, in parole povere. L'andrangheta controlla i territori attraverso delle locali, vengono chiamate così. Le locali sono delle famiglie, famiglie nel senso padre, figlio, cognato, suocero. La forza dell'andrangheta rispetto alla Cosa Nostra è questa, è che non ci sono pentiti, perché pentirsi in Cosa Nostra vuol dire, significa tradire un giuramento. Pentirsi da uomo di 'ndrangheta vuol dire mettere nei guai i tuoi fratelli, tuo padre, la tua famiglia, e questo rende l'andrangheta molto più credibile, anche per i cartelli della droga, che sono molto più disposti invece a dare cocaina a uomini di 'ndrangheta piuttosto che uomini di Cosa Nostra. E quindi il boss non esiste, ma oltre a non esistere non ci interessa. Non ci interessa perché queste famiglie si suddividono i territori. Poi è vero, tutti gli anni sicuramente trovano l'occasione di rincontrarsi e decidere qual è la spartizione. Non so se avete sentito dei 300 arresti in Lombardia poco fa. Era il 13 luglio, se non sbaglio. E lì, guardate, quegli arresti sono partiti proprio perché, tra l'altro, la notizia, se ci pensate, era bellissima, perché al telegiornale alla sera hanno detto 300 arresti in Lombardia, arrestato anche il grande boss, ed era un nome diverso su ogni TG, quindi non si capiva mai chi era il boss. Questi qui si sono riuniti, avevano deciso di staccarsi infatti dalla casa madre calabrese, ma anche lì non c'è il capo dei capi, sono 300 persone appartenenti circa a una quindicina di famiglie che si sono suddivise il territorio. Io credo e sono convinto che oggi in Italia le statistiche dicono il 95% in Lombardia addirittura, se non sbaglio il 70% in Italia, dei lavori di movimentazione terra, quindi dove vedete un camion che ha della sabbia, che sta trasportando della sabbia, siano o in mano o gestiti o tacitamente accettati da uomini dell''ndrangheta.
Tra l'altro volevo dirvi che abbiamo anche il libro in vendita, quindi se qualcuno dopo vuole approfondire e vuole acquistarlo, lo può fare.
Io volevo chiederti, dato che anch'io vengo dalla Lombardia, comunque appunto merito alla risposta che ha dato il ragazzo, come mai la gente quando si accorge che comunque c'è i primi movimenti diciamo dell''ndrangheta e di comunque qualsiasi mafia, come mai non denuncia questo fatto? Lo so che magari può essere la motivazione principale per paura, però magari tu mi sai dare risposte più soddisfacenti anche avendo incontrato altra gente.
Anche un'altra domanda qui davanti, la professoressa.
Sì, no, vorrei chiedere qualche cosa che è attinente al mio punto di vista e anche didattica che svolgiamo quotidianamente, e cioè... siccome le persone purtroppo hanno conoscenza di questi fenomeni attraverso la rappresentazione mediatica, vorrei sapere da te in che cosa pensi che consista questa costruzione, perché reputo che non sia obiettiva o che non sia oggettiva, cioè vorrei che veramente fossero messi in evidenza i, chiamiamoli col solito termine, meccanismi che stanno dietro questa rappresentazione e quindi anche alla nostra percezione delle cose. E poi vorrei tornare su quella bellissima frase della ragazza suicida che diceva che bisogna combattere prima di ogni altra cosa la mafia dentro di noi. Siccome una delle cose che la scuola dovrebbe curare è la famosa educazione alla legalità, la famosa educazione alla cittadinanza attiva, questa riunione è quanto mai importante anche per offrirci la semplice sensibilità del fatto che di questa cosa ancora non stiamo facendo niente. Grazie.
Dunque, situazione in Lombardia, perché la gente non denuncia e poi come i media ci affrontano.
Grazie. Se riuscite un attimo a stare in silenzio, dai, che resistiamo gli ultimi 10 minuti e poi andiamo a pranzo. Noi andiamo a pranzo, voi non lo so, fate quello che volete. Due risposte, veloci. In Lombardia la gente non denuncia, in Lombardia dappertutto, la gente non denuncia non per paura, la gente non denuncia per indifferenza, che è peggio della paura. E l'indifferenza non è tollerata, nel senso che l'indifferenza la dice la Costituzione, che non può esistere in un paese civile. La Costituzione dice che ogni cittadino ha il dovere, con la propria funzione, con la propria professione, di concorrere alla crescita materiale e spirituale del proprio paese. E quindi dice che ha il dovere, non che ha la possibilità di farlo. E quindi l'indifferenza è incostituzionale. E poi in Lombardia non denunciano perché, come in tutto il resto d'Italia, si arricchiscono. E perché l''ndrangheta, la camorra è cosa nostra, fanno affari in Lombardia con i lombardi, in Sardegna con i sardi, in Toscana con i toscani. E quando vengono arrestati 300 calabresi, vuol dire che intorno ci sono stati una cinquantina di politici collusi, sicuro, qualche funzionario pubblico, e ci sono state migliaia di persone indifferenti, che sono i numeri più spaventosi. In più, in Lombardia, guardate, vi prego, non è vero che sta arrivando la mafia. In Lombardia c'è sempre stata la mafia. Sindona era il banchiere più importante della Lombardia, è stato ammazzato dalla mafia. Prima di Totò Riina, Luciano Liggio, che era il capo dei capi, è stato arrestato in Lombardia, era il 1974 in via Ripamonti. Non cadete nel tranello di qualche sindachessa parruccona che vi sta dicendo che la mafia sta arrivando. La mafia in Lombardia c'è sempre stata. I più grandi uomini di Cosa Nostra passavano dalla Lombardia. L'eroina e la cocaina, un terzo dell'eroina e la cocaina vengono rivenduti in Lombardia. In Lombardia si sono messi a controllare le carte d'identità ai minorenni che si bevono un mojito il sabato sera e poi tutti allegramente dormono su quintali di cocaina che arrivano. Quindi la mafia c'è sempre stata, e se c'è sempre stata e continua a starci è perché ha trovato un ambiente prospero, un ambiente in cui riesce a fare affari e un ambiente in cui non si fa notare. E quindi, e questa è una cosa che continuerò a dire, non capisco perché Milano debba essere più vergine di Corleone. Seconda risposta, sui media, ma qui ci avventuriamo però in un discorso un po' difficile, nel senso, io credo che poi ognuno, la mafia la racconta dal punto di vista un po' soggettivo, nel senso un po' anche come ci è capitato dentro. Ci sono però degli studi assolutamente completi. Grazie caro. Bene, ci siamo. Io credo che in realtà bisognerebbe veramente mettersi a studiare le sentenze. Io su questa cosa sono sempre stato convinto. Nel senso che le sentenze hanno raccontato la storia di questo paese. E le sentenze in realtà sono degli atti pubblici. Sulla rappresentazione invece amorale di un editore, tra l'altro, che dice che strozzerebbe chiunque parli di mafia, e poi è l'editore che più di tutti ha lucrato su questa vicenda, e su quello possiamo, come possiamo immunizzarci? In realtà bisognerebbe immunizzarsi da un modo d'essere e di pensare che sta infangando tutto il paese, però qui rischierei di essere poco corretto vista l'occasione e vista la platea. La seconda domanda invece era... sulla questione dell'omertà si ritorna un po' alla questione della paura. Io quando vengo a fare questi incontri nelle scuole, mi capita spesso, mi capita nelle scuole più diverse, mi è capitato anche di fare incontri e dentro le classi avevo i figli di qualcuno che mi verrebbe volentieri morto in Lombardia. E io ho sempre un sogno. Siccome anch'io sono stato studente, guardate, mi portavano a teatro, mi portavano a questi convegni e io mi ricordo ad esempio che al liceo ci portavano a vedere, non c'entra niente, però Molière in francese, e dico, se sono riuscito a resistere a Molière in francese, a fare comunque il mio lavoro, vuol dire che... Però un passaggio che vorrei sempre darvi è che alla fine l'hobby delle regole è un hobby bellissimo. È un hobby veramente bello, ma bello perché è divertente, guardate, perché sta negli occhi dei ragazzi della vostra età che vanno a lavorare nei campi confiscati a Riina, Brusca. È bello perché sta negli occhi delle scuole che si accorgono magari di fare un lavoro su una persona dimenticata e incontrano i familiari commossi dal fatto che si stia facendo memoria quella vera. E vi lancio questa provocazione. C'è una legge che dice che tutti i condannati, lo sapete, al 416 bis, in realtà gli immobili vengono confiscati e riassegnati per uso sociale. Questa è una legge, la 109 del 96, una legge che qualcuno vorrebbe calpestare. Ecco, uno secondo me dei bei compiti da fare a scuola, e mi è successo che poi l'abbiano fatto, che ci sono tornato. Voi qui avete una condanna per 41 bis e, se non ho visto male, avete anche degli immobili, che quindi non so se è già stata fatta la confisca. Ecco, uno dei compiti che potete darvi, tipo per il prossimo triennio, è quello di fare in modo che la vostra scuola vada a riprendersi quelle case e che diventino, che ne so, la vostra palestra, il vostro ufficio, il vostro spazio dove farci la radio. E quando lo Stato legale mette le mani in tasca e si riappropria delle cose che ci hanno rubato, quello è un hobby meraviglioso. Si può fare con le case, si può fare con gli immobili e si può fare con le parole. E io lavoro con le parole e quindi mi sono ritrovato a cercare di confiscare, di andarmi a riprendere le parole che hanno ripreso. E poi c'è un'altra questione importante. Quando escono sui giornali, guardate, vi lancio l'ultima provocazione prima di chiudere. Su questo argomento dovete voi pretendere che tutti i vostri genitori, i vostri sindaci, i vostri insegnanti, tutti quelli che vi rappresentano in un modo o nell'altro, prendano una posizione. Dovete andare a pretendere che una notizia che esce su queste cose non cada nel vuoto. Dovete pretendere che la politica, che le istituzioni prendano una posizione e vi dicano chiaramente da che parte stanno. Guardate, il segreto è semplicissimo. La 'ndrangheta ha capito che la politica è molto banale. La politica risponde ai voti, fa la cosa che gli conviene di più. Quindi negli ultimi 40 anni gli è convenuto di più scendere a patti con la mafia. Il giorno che capiremo che i mafiosi sono infinitamente meno degli onesti e quindi che gli onesti faranno una pressione identica o superiore di quella che la mafia fa, la politica, che è un animale che risponde con dei meccanismi molto scemi, alla fine dovrà imparare a fare la politica senza mafia. E quindi, come diceva Peppino Impastato, bisogna scassare la minchia. Quindi andate e scassate la minchia. Ciao.
Bene, io ringrazio innanzitutto l'Istituto Elena d'Arborea per averci ospitato, per aver dato la possibilità alla nostra associazione universitaria di uscire dai confini universitari, ma ad andare da coloro che un domani diventeranno universitari, ci auguriamo sempre numerosi, nonostante i tagli che ci sono ultimamente. Io ringrazio Unica Radio che ha trasmesso in diretta, che rimanderà in replica questa sera l'incontro. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, per le domande che avete fatto e il consiglio che vi posso dare anch'io da uomo che fa comunicazione nella vita è quella di non fermarvi solo a quello che vi dice la televisione o vi dice un giornale, perché i giornali raccontano quello che noi vogliamo leggere, un giornale di destra, un giornale di sinistra, ma andate ad approfondire gli argomenti che ci sono tramite internet, tramite le sentenze, tramite i libri, tramite le biblioteche, è importantissimo. Io ringrazio Giulio Cavalli per essere stato qui con noi quest'oggi, grazie a voi e spero di rincontrarvi prossimamente con un'altra iniziativa. Grazie a tutti.